Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Missione Francescana. Vorrei presentarvi subito il nostro ospite, che è un grande nostro amico, e è il dottor Alfredo Goddi, direttore sanitario del Centro Medico SME Diagnostica per Immagini, via Pirandello 31 a Varese. E volevo salutare il nostro grande amico Dini, nostro Giorgio Dini. Giorgio, hai visto che abbiamo ancora con noi il nostro dottor Alfredo Goddi?
Ok, ciao Gigi, ti
Ciao
saluto, buona giornata.
anche
E
a
volevo
te.
salutare anche il dottor Goddi e sono contento di averlo ancora come ospite, perché ci aiuterà ancora, perché è già la seconda volta, a capire il rapporto che c'è tra l'intelligenza artificiale e la medicina e soprattutto tra l'intelligenza artificiale e i disturbi cognitivi.
Perfetto,
Però andremo anche oltre.
che è il titolo della nostra trasmissione, il tema di oggi. E io mi permetto, dottor Goddi, di fargli una domanda, che è una domanda credo semplicissima, però molta gente me lo chiede ancora. Si sente spesso parlare di una malattia che dà fastidio proprio, quando la senti, specialmente noi, io e Giorgio Dini che abbiamo una certa età, che è l'Alzheimer o la demenza. Cosa definiscono esattamente questi termini?
Allora, intanto buongiorno a tutti. E, mi fa piacere essere ritornato così a fare quattro chiacchiere con voi. Entriamo ovviamente subito nel merito di queste domande. Beh, quando parliamo di morbo di Alzheimer o di demenza, stiamo parlando di malattie degenerative cerebrali che colpiscono, i neuroni, che sono le cellule del cervello, e la rete neuronale che li collega. Ecco, interessante una parentesi. Oggi si parla di rete neuronale dal punto di vista proprio dell'intelligenza artificiale. Ecco, non è altro che un'emulazione del modo in cui il nostro cervello funziona sostanzialmente. Quindi andremo a parlare di un qualcosa che ci riguarda proprio molto da vicino. Ecco, purtroppo ci sono delle forme degenerative che possono svilupparsi e che vanno a compromettere una parte o della rete neuronale o di questi neuroni, e che portano piano piano all'atrofia, cioè alla riduzione di volume di queste aree del cervello colpite e conseguentemente alla manifestazione di disturbi che dipendono dall'attività che queste aree hanno per la nostra, diciamo, quotidianità. E quindi questo cosa fa? Porta a quello che viene chiamato il deficit cognitivo, che non è altro che la perdita della capacità di una persona di svolgere determinate attività. E queste attività ovviamente sono dipendenti dal tipo di area che viene colpita.
Dottor Gobbi, questa è una domanda importante. È una normale caratteristica dell'invecchiamento o una malattia della vecchiaia, considerando l'età del nostro direttore Rusconi?
Beh, senti, prima da no, mi spiace, adesso devo dirlo. Parliamo anche dell'altro che è il mio collega, il quale ha i capelli grigi, ha i capelli grigi.
Allora, distinguiamo una cosa. Ci sono delle forme, soprattutto come il morbo di Alzheimer, che rappresenta poi la maggior percentuale di casi di deficit cognitivo, che insomma, diciamo siamo intorno tra il 60 e l'80% dei casi globali di perdita di capacità cognitive, che non si manifestano necessariamente con l'avanzare dell'età. Poi ce ne sono altre come le demenze che in parte sono correlate all'età, ma oggi non è neanche più corretto dire, come si diceva sino a poco tempo fa, ha la demenza senile, che voleva dire l'invecchiamento l'ha portato a quello. No, oggi bisogna parlare di demenza in generale, perché? Perché ci sono delle forme che si manifestano certo con l'invecchiamento, ma perché? Perché dipendono ad esempio dall'ipertensione, dipendono dall'aterosclerosi che danneggia i piccoli vasi, il microcircolo del cervello, e che dà vita a quella che viene chiamata demenza vascolare. Ma ci sono altre forme che invece non dipendono strettamente dall'invecchiamento, ma ad esempio anche da forme genetiche, e quindi possono manifestarsi anche in un'età più giovanile.
Ma ci sono delle cause precise? Perché il problema sono le cause, perché se uno dice va bene, esiste, si va nella, ma ci sono delle cause precise?
Allora, beh, per quanto riguarda il morbo di Alzheimer, sappiamo che dipende dalla deposizione purtroppo di una proteina in aree delle cellule cerebrali, oppure a livello della rete neuronale. Questa deposizione di questo eccesso di proteina determina questo tipo di malattia. Ancora, sapete, ci sono tanti studi in corso per capire ma sin dove è genetica questa forma o sin dove è acquisita comunque. E ci sono invece altre forme di cui appunto la causa, ad esempio, nella quella che viene chiamata la demenza vascolare, è purtroppo legata più allo stile di vita che una persona ha avuto, perché se è un problema di arteriosclerosi sappiamo quanto dietro all'arteriosclerosi ci sia non solo una predisposizione genetica, non so, ad avere il colesterolo alto, ma uno ha fumato molto, ha avuto la pressione alta perché faceva una vita, diciamo, un po' fuori controllo, senza mai farsi visitare da un medico, senza prendere una terapia, cioè che tipo di alimentazione aveva. Ecco, lì dietro a quella c'è ovvio anche una responsabilità del singolo che poi porta a quel risultato. Il problema maggiore, e lo vediamo poi più avanti, è che diventa molto importante cercare di fare una diagnosi precoce. Perché? Perché anche se oggi non esistono ancora terapie specifiche per tutte le forme, è pur vero che uno può introdurre dei cambiamenti, ad esempio appunto nel suo stile di vita, oppure nell'assunzione di, non so, determinati antiossidanti che possono minimizzare questo progressivo deterioramento delle funzioni cerebrali. E quindi se anche ancora stiamo aspettando, no, la vera pastiglia che risolva tutto, si incominciano a intravedere anche qui delle prospettive, vuoi per ad esempio per l'Alzheimer. Non voglio fare delle fughe in avanti, ma per dire che dal punto di vista terapeutico sono in corso degli studi per cercare di ottenere un miglioramento del microcircolo cerebrale con delle onde di ultrasuoni a bassissima intensità che vengono inserite a livello transcranico dall'esterno, quindi in modo perfettamente innocuo per il paziente, andando a creare come un micro danno che al cervello, che favorisca l'afflusso di una maggior quantità di sangue e riattivi il microcircolo per minimizzare questi danni. Ecco, sono sul principio che era stato fatto per rompere i calcoli dei reni, quindi ultrasuoni che portavano un'energia in una determinata parte. Qui l'intensità è bassissima, quindi non deve rompere niente, deve riattivare il microcircolo. Quindi si stanno intravedendo delle vie terapeutiche. È chiaro che il problema maggiore è sempre quello: c'è una diagnosi, siamo in grado di distinguere una forma di Alzheimer da una forma di demenza, anzi dalle diverse forme di demenza? Ecco, la risposta è oggi sì, e poi vediamo qual è il percorso ovviamente.
E allora dottor Goddi, parliamo di sintomi. Ecco, sappiamo che queste forme neurodegenerative sono progressive e agiscono sotto traccia, come si suol dire, in modo asintomatico, e ci si accorge solo quando i sintomi sono già evidenti. E questi sintomi sono molto importanti e noi li conosciamo, come la memoria, la comunicazione, cioè il linguaggio. Ecco, questi sono i sintomi, dottor Goddi?
Sì, questi sono i sintomi, ed è veramente importante che quando in un parente, in una persona amica che si conosce, si iniziano ad osservare una serie di sintomi, dei quali il principale è sicuramente la perdita di memoria, è opportuno pensare che questa persona si rivolga per un parere a uno specialista, in particolare un neurologo piuttosto che a un geriatra, per non perdere il treno. È ovvio che non basta diciamo, quella, dire, perdo la memoria, non mi ricordo dove ho messo le chiavi, non mi ricordo il nome della persona. Bisogna che questi sintomi, insomma, abbiano una certa evidenza, ma soprattutto bisogna che se ne manifestino almeno due contemporaneamente. Cioè, perdita di memoria, difficoltà di linguaggio, sono un segnale importante. Vanno sempre, è sempre l'associazione di due che deve spingere a dire c'è un segnale che è meritevole di consulto con uno specialista.
Ecco, noi, okay. io direi Giorgio, ci fermiamo un attimo perché c'è una canzone splendida che ha scelto il dottor Goddi e poi riprendiamo il discorso. Dottor Alfredo Goddi, io lo chiamo nostro amico, direttore sanitario del centro medico SBE Diagnostica per Immagini, via Pirandello 31 a Varese. Io lo dico sempre, vicino al campus, perché conoscono molto bene questo centro. Senti, dottor Goddi, ma come si arriva alla diagnosi?
Beh, come dicevo prima, il primo passo è il riconoscimento dei sintomi e poi ovviamente la diagnosi è prima clinica, cioè di uno specialista, indico di nuovo il neurologo come prima figura, oppure magari in persone molto anziane, se si preferisce passare da un geriatra, perché faccia un'attenta anamnesi del paziente, cerchi di capire questi segnali che a volte sono ancora in una fase non conclamata e indirizzi il passaggio successivo. Il passaggio successivo è quello di ricorrere all'imaging per cercare di differenziare queste forme tra loro. E l'imaging in particolare che si usa in queste malattie degenerative è la risonanza magnetica.
Dottor Goddi, la diagnosi per immagini, a cui si fa sempre più spesso ricorso e che è basata, come lei tante volte ha detto, su sergenti innocue, in sostituzione di indagini invece basate su radiazioni ionizzanti, quale ruolo ha in questa malattia neurodegenerativa? E il risultato ottenuto è significativo ed è particolarmente utile per la cura del paziente?
Allora, diciamo che il ruolo dal punto di vista diagnostico della risonanza magnetica, che specificamente è basata su radiofrequenze, quindi sappiamo che è perfettamente innocua, è fondamentale. Perché? Perché noi sappiamo che queste malattie determinano, abbiamo detto, una riduzione del volume di alcune aree cerebrali, quindi della sostanza grigia piuttosto che della sostanza bianca, piuttosto che di alcune zone proprio specifiche. Ad esempio, quello che è conosciuto con il nome di ippocampo è l'area che controlla la nostra memoria. Nel morbo di Alzheimer è la prima area anatomica del cervello che va a ridurre il suo volume. E la diagnostica per immagini analizza proprio queste variazioni anatomiche che si sono verificate. Poi, da qui a dire che sia tutto semplice, è un'altra cosa, ed è lì che entra in gioco poi l'intelligenza artificiale.
Ecco, a proposito dell'intelligenza artificiale, volevo sapere esattamente di cosa si tratta. Voi che siete i pionieri nell'applicarla, volevo chiedere, questa intelligenza artificiale ha delle capacità evolutive? È come quella umana o si aggiunge a quella umana? Potrà sostituire il medico nella medicina del futuro? O meglio diventare magari un assistente? Cioè, è così importante?
Allora, l'intelligenza artificiale è molto importante perché? Perché si affida praticamente ad un computer che va ad utilizzare degli algoritmi, cioè delle formule matematiche, l'analisi delle immagini, nello specifico caso della diagnostica per immagini. E questa intelligenza artificiale usa quei sistemi di si chiamano deep learning, no? Quindi conoscenza profonda, perché vanno a studiare tutta una serie di dati presenti nell'immagine, dando al computer la possibilità di un apprendimento costante che migliora sempre di più le prestazioni del computer. Ad esempio, nei casi specifici della demenza piuttosto che della malattia di Alzheimer, al computer sono state date in pasto decine di migliaia di immagini di casi patologici di queste malattie e il computer, studiando tutte queste immagini, ha imparato a riconoscere le alterazioni che ci sono. Ora, il computer di per sé è stupido, ovviamente, no? Fa un lavoro molto matematico, molto semplice, quindi ci darà poi sulla base di queste analisi dei dati quantitativi, ma qualcuno poi li dovrà interpretare questi dati. E ecco, quindi chi li dovrà interpretare rimane il medico. Peraltro il computer, non è che se noi gli diamo un'immagine, lui dice questo signore ha il morbo di Alzheimer e questo ha la demenza. No, noi dobbiamo dire al computer, come medici, sulla base del sospetto clinico, io e di quello che sto vedendo nell'immagine di risonanza magnetica, penso che questo paziente possa avere il morbo di Alzheimer. Tu me lo confermi? Il computer, con l'intelligenza artificiale, studia quel caso con l'algoritmo per l'intelligenza artificiale e ti dice sì o no. Se lui ti dice no, a quel punto devi reinterrogare il computer e dire allora, se non è quello, è per caso un caso di demenza? E lui rifà l'analisi delle immagini e ti dice sì, come dire, non ha il livello di intelligenza dell'umano che da solo riesce a discriminare le due cose, lui esegue solo un compito. Quindi non potrà sostituire il medico come tale, no? Ma sarà appunto un assistente del medico in generale, del medico radiologo in questo caso specifico, e lo aiuterà ad arrivare ad avere dei dati quantitativi. Cosa vuol dire dati quantitativi? Vuol dire che oggi quando un operatore guarda il cervello umano, si trova a cercare di capire come è cambiato dal punto di vista anatomico rispetto a quello che ci si aspetta e se questo cambiamento ha determinato una riduzione di una zona piuttosto che un'altra. Ma se voi pensiamo a com'è fatto un cervello con tutte quelle circonvoluzioni, immaginate com'è difficile capire quale, ad esempio, delle circonvoluzioni si è ridotta. Quale di queste aree non ha una forma, diciamo, come una sfera, come un cubo che dice, vabbè, è diventato più piccolo. No, devi andare a cercare all'interno di una struttura molto complessa come forma che cosa davvero è cambiato. E in questo l'occhio umano è un po' svantaggiato, anche perché noi vediamo delle sezioni una vicino all'altra. In più c'è un altro limite, che comunque nel tempo il cervello umano cambia, che è diverso diciamo come volume nell'uomo e nella donna. Quindi nel momento in cui tu come singolo operatore guardi l'immagine, devi stare attento a capire, ma queste differenze che ci sono rispetto agli anni che ha il paziente, rispetto al sesso del paziente, sono significative o no? Ed è lì che l'umano trova le sue difficoltà, mentre il computer non ha questo problema e ti dice, questo paziente che dovrebbe avere per questa età un cervello del volume di 1,5 litri, invece ha 1,2 litri. E quindi sappi che gli mancano 300 centimetri cubi di volume.
Quindi, dottor Goddi, la mia domanda è, quindi è possibile salvarsi da queste malattie con deficit cognitivo? O meglio, il paziente con ricorso all'intelligenza artificiale ha dei grossi vantaggi, si salva?
Diciamo che si arriva,
questo è importantissimo.
Si arriva a una diagnosi molto più precoce, addirittura si può arrivare con un anticipo anche di 2 anni a una diagnosi rispetto a quello che normalmente sarebbe l'iter in cui aspetti di fare dei controlli per capire meglio quale forma hai, e quindi con questo anticipo non ti puoi permettere di aiutare il paziente.
Io ti voglio fare una domanda che forse è un po' come finale. Innanzitutto, velocemente, questi dati qua, cosa te ne fai tu? Li tieni lì o li mandi via o li bruci? Primo. La seconda cosa che è importante, credo che, e ne parlavamo prima col Giorgio, quindi è importante la prevenzione con sane abitudini e un giusto stile di vita. Qualche consiglio, c'è qualche consiglio, lo puoi dare per adottare, per cercare di adottare per la salute del cervello delle strategie? Lo fai tu? Lo fa la macchina?
No, allora, il suggerimento è che sicuramente la qualità della vita, soprattutto nel progredire dell'età, è assolutamente frutto dello stile di vita che uno ha avuto negli anni precedenti. E quindi è chiaro che comunque evitare il fumo, avere un'alimentazione diciamo non troppo ricca di grassi, non troppo ricca di zuccheri che si possono portare al diabete, che è una delle cause dei dismetabolismi, sicuramente sulla lunga distanza porta dei grandi vantaggi. Quindi siamo responsabili di noi stessi, e questo deve essere chiaro. Poi il rapporto con la macchina, specialmente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, qual è? Esistono, diciamo, diversi approcci per l'uso dell'intelligenza artificiale. Uno è quello in cui tu hai un computer su cui risiede l'algoritmo e ogni volta interroghi le immagini volumetriche 3D che hai ottenuto dalla risonanza per avere il risultato. Questo è un sistema che ha il vantaggio di avere la risposta immediata, ma è un sistema che poi finisce la sua evoluzione. Mentre invece c'è un altro metodo in cui l'algoritmo risiede sul cloud, sulla nuvola, quindi in un centro dati, dove tu, finito l'esame, mandi tutti i dati del paziente anonimizzati, no? C'è solo un codice di riconoscimento, perché sia chiaro a chi appartiene, no? E interno nostro, questi vengono mandati diciamo in questo centro di elaborazione, in particolare noi lo mandiamo in un centro che c'è in Belgio, loro danno in pasto ai computer questi dati e ci restituiscono dopo un tempo che può variare da 15 minuti anche a un'ora, secondo diciamo delle difficoltà di analisi che ha il computer, ci danno una risposta sui dati quantitativi, il volume di tutte le varie parti anatomiche e ci dicono già, in base a quello, dove ci può essere un sospetto.
Dottor Goddi, dobbiamo fermarci per la seconda canzone. Io so già quello che hai scelto. È veramente splendida.
Io vorrei amarti di più, ma chissà se esiste di più. Tu sei vissuta in mille canzoni, mille emozioni, mille non so. E son qui a parlare ancora di te, come fossi pioggia fresca per me. Pioggia di maggio, limpida luce, per sempre amore, insieme a te. Come stai, dolce stella mia? Quanto tempo ti ho lasciata sola sulla scia. Ti ho conosciuta mentre il giorno andava via, e sei arrivata tu, splendida armonia. Quanta volontà, dolce stella mia, per restare qui vicino a me, alla mia pazzia. Hai sopportato con la tua dignità, io mi vergogno un po', ma adesso tu sei mia, sei mia. Oh, oh. Io vorrei tenerti così, nuda sul mio petto così, senza staccarmi, senza ferirti, per sempre amore, sempre così. Come stai, dolce stella mia? Quante volte ti ho lasciata sola sulla scia. Io mi agitavo e non vedevo la ferita, e ogni volta si riapriva quando me ne andavo via. Sì, me ne andavo via e non tornavo più, fino a quando il cuore mi scoppiava di malinconia, e tu in silenzio mi abbracciavi, amica mia. Io mi vergogno, sì, ma adesso tu sei mia, adesso tu sei mia, adesso tu sei mia.
Stiamo intervistando io e Giorgio il dottor Alfredo Goddi, è inutile che ripeta, direttore sanitario del centro medico ESME Diagnostica per Immagini della via Pirandello 31 a Varese, e stiamo parlando di questa intelligenza artificiale. Vai Giorgio.
Dottor Goddi, io volevo spostarmi sui polmoni dopo il Covid. I polmoni come stanno dopo l'infezione polmonare del coronavirus? E poi è possibile cercare delle tracce per prevenire eventuali conseguenze a distanza, perché i polmoni probabilmente hanno subito dei danni e di conseguenza è necessario intervenire anche dopo. Ecco, voi come centro, che siete proprio, ripetiamolo, l'eccellenza della diagnostica per immagine, come vi siete organizzati? E poi soprattutto, qual è il tipo di paziente più indicato per questo trattamento? Cioè, è quel paziente che è ancora in convalescenza, quello che ancora ne risente della malattia?
Allora, distinguiamo subito, no? Ci sono due tipi di pazienti che hanno avuto il Covid con una sintomatologia. Beh, quelli che hanno avuto una sintomatologia, chiamiamola più grave, quindi che sono stati sottoposti poi a trattamenti con l'ossigeno o che sono finiti addirittura, diciamo, in rianimazione e in cui è abbastanza chiaro che cosa è successo. E quindi possono poi entrare in un percorso di follow-up per valutare che danno hanno subito. E un altro tipo di pazienti che ha avuto invece il Covid come se fosse un'influenza, ma con diciamo disturbi respiratori abbastanza significativi, anche se li hanno gestiti a casa. E alcuni di questi pazienti hanno poi una coda di questi disturbi che sono un po' come una difficoltà a respirare a pieni polmoni, potremmo dire, che si accorgono che qualcosa è cambiato. Ecco, in questo secondo tipo di pazienti diventa ancora più importante capire che cosa realmente è successo e comunque, diciamo, in entrambe le situazioni che cosa si può fare con la tecnologia. Beh, si può andare ad acquisire il volume del torace, no, con un attacco del torace, che poi oggi si può fare a dosaggi bassissimi, appena superiore a quelle, diciamo, di normali radiografie, sfruttando dei sistemi sofisticati in quali non entriamo in dettaglio ora, andare a acquisire questi volumi e poi, sempre con dei software di analisi delle immagini, ad andare a calcolare quant'è la percentuale di polmone normale, quant'è la percentuale di fibrosi, cioè di danno permanente che può essersi sviluppato ai polmoni, oppure sul lato opposto di enfisema, cioè di aumento della quantità di aria nei polmoni per rottura degli alveoli, che sarebbe l'unità elementare che costituisce il polmone. Ecco, grazie a questi software è oggi possibile sapere se c'è stato un danno. E questo danno, anche se ad esempio tutta fibrosi, non è necessariamente irreparabile, perché facendo della fisioterapia respiratoria il paziente può recuperare, facendolo ovviamente al momento giusto, una parte di questo danno. E quindi diventa importante avere una diagnosi precisa, di nuovo anche qui numerica, perché il sistema di analisi dice c'è il 15% di fibrosi, c'è il 20% di fibrosi, c'è un numero che puoi confrontare nel tempo.
Quindi è importante anche qui una diagnosi precoce, per evitare proprio che ci sia una compromissione della funzionalità respiratoria nel lungo tempo.
Assolutamente.
E questo è fondamentale.
E stanno venendo fuori proprio, diciamo, pubblicazioni scientifiche su questo argomento a livello mondiale, perché si è visto che è la coda di danni che rimangono dopo l'infezione che preoccupa di più.
Ecco, tutte queste cose che lei ci ha detto sono molto utili anche per il medico specialista a casa, cioè quel medico che deve curare il paziente. Quindi il follow-up del paziente per il pneumologo, per il fisiatra, è in base a questi dati, è importantissimo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E prima, cioè sono dati che prima dell'avvento del Covid non venivano nemmeno utilizzati. Cioè non c'era neanche i software per l'analisi di questi dati, nessuno si era preoccupato di svilupparli, perché non c'era un'incidenza così elevata di queste problematiche, ovviamente.
Ma voi ne fate qualcuno nel vostro centro? Avete una casistica interessante?
Sì, sì, abbiamo una casistica interessante proprio di pazienti che avevano avuto il Covid in forma, diciamo, non così eclatante e si vedono dei risultati che sarebbero anche inaspettati, perché a volte pazienti che dicono sì, adesso i sintomi mi sono passati quasi completamente, poi trovi che però c'è un danno che neanche ci si aspettava. Ecco.
E quindi, a proposito del polmone, se ne parla tanto o se ne parla poco di questa diagnosi precoce con l'intelligenza artificiale, con l'algoritmo?
Ma adesso se ne inizia a parlare, ecco, ho visto che proprio anche oggi sul Corriere della Sera veniva citato proprio queste problematiche post-Covid, ecco, quindi incomincia a diventare patrimonio comune, ecco, no, della conoscenza.
E invece io voglio entrare in un altro discorso, scusami Giorgio, ma mi interessa perché l'ho fatto io. Parliamo di diagnosi precoce del tumore del colon. Ruolo diagnostico che di solito viene affidato alla colonscopia convenzionale, che è un test efficace da farsi regolarmente, che rivela i tumori, i polipi, anche di piccole dimensioni. Ma voglio parlare della colon virtuale, se ti interessa parlarne, caro Goddi. Certo. Che è un'indagine, mi pare, complementare, convenzionale, nota come, mi pare, TAC del colon. Sbaglio? Esatto, ecco, sì. Vorrei parlare di questo. Innanzitutto di cosa si tratta? Che tecnica diagnostica è? Come si fa?
Allora, è una tecnica che è andata a sostituire quello che dal punto di vista radiologico era una volta il famoso clisma opaco. In questo caso si utilizza la TAC sempre usando delle tecniche di bassissimo, diciamo, dosaggio di raggi X, proprio perché l'evoluzione è andata in questa direzione. Ormai siamo a riduzioni dell'80% della dose rispetto al passato, e si acquisisce praticamente la parte di volume corporeo dell'addome, dalla quale poi andiamo a ricavare una serie di dati, specificamente per il colon. Ovviamente il paziente deve fare una preparazione, una pulizia dell'intestino, non magari esattamente uguale a quella che viene fatta per la colonoscopia, ma similare. Noi poi abbiamo, diciamo, delle altre opportunità di diamo da bere al paziente prima dell'esame un liquido che può opacizzare delle feci che sono rimaste all'interno, così possiamo distinguere da eventuali polipi. E l'esame come si svolge? Si mette una piccola cannula a livello del retto, viene insufflata dell'anidride carbonica, non aria, ma anidride carbonica, poi vi spiego perché, viene disteso l'intestino e poi viene acquisita questa parte di volume corporeo, è un respiro praticamente di 10 secondi a paziente disteso supino, un'altra acquisizione di altri 10 secondi a paziente disteso prono, e l'esame per il paziente è finito. Finito l'esame, si toglie questa cannula, l'anidride carbonica si riassorbe per conto suo nell'arco di pochi minuti, dopo 15 minuti non c'è neanche più, quindi non c'è neanche la distensione dell'addome rispetto a quando si insuffla dell'aria, e da lì in poi è tutto un problema di elaborazione. Questa elaborazione dei dati è abbastanza complessa, perché viene fatta una ricostruzione tridimensionale dell'intestino, cancellando tutto quello che c'è intorno, e questo volume viene girato nello spazio, diciamo a 360 gradi, in modo che si capisca l'anatomia dell'intestino. Poi il volume viene affettato in fettine da 2 mm sui tre piani dello spazio, e vengono analizzate ognuna di queste fettine. Fatto questo processo, sempre alla ricerca di polipi piuttosto che di altre patologie ovviamente, viene fatta un viaggio virtuale all'interno del colon, un sistema tutto automatico che praticamente dà una visione che è identica a quella che ha l'endoscopio dell'endoscopista, e viaggia all'interno di questa, diciamo, del tubo che è il colon. Infine il computer raddrizza elettronicamente l'intestino, che sappiamo avere un decorso molto tortuoso, lo taglia per il lungo, lo apre come fosse una pagina di un libro, e permette la visione dall'alto di questo intestino, simulando quello che fanno gli anatomopatologi quando si trovano davanti un pezzo operatorio e lo analizzano in quel modo. Quindi ci sono quattro diversi tipi di visualizzazione dell'intestino. grazie a tutte queste, diciamo, diavolerie tecnologiche, praticamente la colonoscopia virtuale ha ormai una sensibilità per i polipi che è intorno al 94%, che è similare a quella della colonoscopia normale, che addirittura è data al 92%. Rimane poi il problema di dire a chi facciamo un esame o a chi facciamo l'altro. Allora, sicuramente, non so, l'indicazione per una colonoscopia virtuale è per uno screening, cioè un paziente che dice: ma io voglio sapere se ho dei polipi o meno, ed è completamente diversa dall'indicazione di un paziente che invece ha avuto, non so, un sanguinamento. Perché se ha avuto un sanguinamento sappiamo che c'è un problema che dobbiamo andare a vedere dal vivo, perché magari c'è un, non so, un polipo che sanguina, c'è un'ulcera. Allora in quel caso ovviamente la colonoscopia reale ha l'indicazione assoluta, mentre la colonoscopia virtuale ha quell'indicazione in pazienti che non vogliono sottoporsi magari a una preparazione molto pesante come quella che bisogna fare per la colonoscopia reale, oppure a pazienti che sanno di avere un intestino talmente lungo e tortuoso per i quali è davvero difficile condurre a termine una colonoscopia reale. Non raramente gli stessi endoscopisti ci inviano pazienti dicendo: non siamo riusciti a completare l'esame perché era talmente tortuoso che lo strumento non avanzava sino in fondo all'intestino, per favore completateci voi l'esame su quella parte che non siamo riusciti a vedere. Ecco.
Quindi, dottor Goddi, da quello che lei dice, sembra che sia un esame invasivo. Invece proprio non è invasivo, anzi è sicuro e ben tollerato. Abbiamo detto quanto dura, e la cosa che le devo dire, questa navigazione virtuale che voi fate in questo povero tubo, vi porta anche ulteriori vantaggi, oltre al fatto che il paziente ha appena finito l'esame torna a casa tranquillamente?
Ma allora, il vantaggio della colonoscopia virtuale è che non solo vediamo l'interno della parete, come dire la tappezzeria che riveste un muro, ma vediamo anche tutta la parete, vediamo anche quello che c'è al di là della parete. Quindi da questo punto di vista ci sono delle informazioni aggiuntive, tant'è vero che a volte nell'arco di durante una colonoscopia virtuale trovi delle altre patologie che il paziente nemmeno sapeva di avere, in modo incidentale, non so, un aneurisma, un tumoretto, qualche altro organo, perché tanto quando hai questo volume lo analizzi completamente. Non c'è competizione con gli endoscopisti, è sempre una selezione. Per alcuni pazienti è meglio un esame, per altri pazienti è meglio l'altro.
Ma dottore, una parola solo, come si combina l'endoscopio con l'algoritmo? Sono due cose completamente lontane tra di loro.
Assolutamente sì, quasi.
dobbiamo chiudere, dottor Goddi. Questo è mi fa piacere, perché abbiamo un tema ancora da sviscerare, e noi aspettiamo che tu torni ancora con noi, sempre se hai voglia. Ecco, che dici tu, Giorgio?
Deve tornare.
Ci salutiamo, se no ci chiude, Vladimir ci chiude, quindi salutiamo tutti. Grazie anche a Vladimir, grazie a tutti. Ciao, dottore.
Ciao, buongiorno a tutti.